Signore e signori, benvenuti alla conference call Pirelli, nel corso della quale il top management della Pirelli presenterà i risultati dei primi sei mesi del 2026. C'è una live webcast e la presentazione è nella sezione Investor Relator del sito Pirelli. Ci sarà una sessione di domande e risposte ex post. Adesso presento il dottor Marco Pronchetti Provera. A lei la parola. Grazie. Buona serata a tutti. I risultati del primo semestre confermano la capacità di Pirelli di generare valore in uno scenario incerto e segnato da crescenti tensioni geopolitiche. Abbiamo ulteriormente consolidato la leadership nell'high value, facendo leva sulla forza del brand, innovazione tecnologica e su un portafoglio prodotti distintivo. La solidità del modello di business e l'implementazione delle priorità strategiche ci hanno permesso di mantenere una profittabilità tra le migliori del settore, compensando gli effetti negativi derivanti dalle tensioni in Medio Oriente, dai dazi statunitensi e dalla volatilità dei cambi. Anche la generazione di cassa conferma la linea con la stagionalità del business e con le attese per l'intero esercizio, a testimonianza della disciplina finanziaria del gruppo. Guardando la seconda parte dell'anno, il quadro macroeconomico e geopolitico resta complesso e volatile. La ripresa del conflitto in Medio Oriente ha determinato una nuova pressione sui costi energetici, con il Brent tornato sopra ai $90 al barile e il TTF prossimo ai €60 per megawatt ora. Persistono inoltre segnali di debolezza nella domanda, in particolare nella produzione auto e nel segmento standard, mentre la domanda nell'high value replacement conferma la propria resilienza con una crescita mid-single digit. Nonostante le sfide del contesto esterno, grazie alle qualità dei risultati del primo semestre, confermiamo i target per l'anno su crescita dei ricavi, sulla profittabilità e sulla generazione di cassa. Passo ora la parola all'ingegner Casalucci. Grazie, dottor Tronchetti, buonasera a tutti. Pirelli chiude il primo semestre con una performance solida e in linea con le attese. I ricavi si attestano a circa 3,5 miliardi di euro, con una crescita organica di 2,5%, sostenuta dal rafforzamento sull'high value, pari all'82% del fatturato del gruppo, e dal miglioramento del price mix. L'EBIT adjusted si attesta a 558 milioni di euro, con un margine del 16%, che è rimasto stabile rispetto allo scorso anno grazie all'efficacia delle leve interne che hanno compensato gli impatti dello scenario esterno. È in crescita del 13% anno su anno il risultato netto, che beneficia di minori oneri finanziari legati alla riduzione del debito e di un maggior contributo del risultato da partecipazione nel primo trimestre dell'anno. La posizione finanziaria netta si attesta a circa 1,9 miliardi di euro e riflette il consolidamento del debito della joint venture cinese Shushen Tire per circa 210 milioni di euro, oltre all'esborso di circa 47 milioni di euro relativo all'esercizio della call option, che ha portato la partecipazione di Pirelli al 70%. Infine, nel secondo trimestre, il net cash flow prima dei dividendi e operazioni di M&A è stato positivo per 148 milioni di euro, in linea con il livello registrato nello stesso periodo l'anno scorso. La nostra strategia di sviluppo e creazione di valore di lungo termine continua a beneficiare dei progressi in ambito sostenibilità. Nel semestre abbiamo ottenuto risultati concreti in tutti gli ambiti. Su salute e sicurezza, le attività di prevenzione e sensibilizzazione hanno contribuito a una significativa riduzione dell'indice di frequenza degli infortuni, in calo del 54% rispetto al primo semestre del 2025. Il piano di decarbonizzazione prosegue in linea con l'obiettivo di net zero al 2040. I progetti di efficientamento energetico e di elettrificazione dei macchinari hanno portato ad una riduzione delle nostre emissioni del 13,5% rispetto allo scorso anno. Anche la riduzione delle emissioni dei nostri fornitori è in linea con il target del 2027. Inoltre abbiamo compiuto importanti passi avanti nello sviluppo di filiere circolari per la valorizzazione e reintegro di materiali sostenibili nei processi produttivi, come vedremo nella prossima slide. Mantenendo invariati gli elevati standard di qualità e prestazione dei nostri pneumatici, con un 6,7% di riduzione di acqua per la produzione a livello di gruppo. Abbiamo avviato 3 partnership su materie prime chiave, carbon black, acciaio e gomma sintetica, con l'obiettivo di accelerare la transizione verso la circolarità dei materiali provenienti da catene di fornitura sempre più sostenibili e tracciabili. In particolare negli Stati Uniti abbiamo avviato una collaborazione con Boulder Industries, l'azienda specializzata nel recupero di carbon black da pneumatici a fine vita, per impiegare poi questa materia prima riciclata nella produzione di nuovi pneumatici. Il progetto ha ricevuto il Value Chain Collaboration Award dalla Tire Recycling Foundation. In Cina, insieme a Xingda, il nostro partner strategico, abbiamo contribuito significativamente allo sviluppo di un progetto pilota per l'inclusione dell'acciaio riciclato tra i materiali certificati ISCC Plus, principale standard internazionale che certifica la tracciabilità dei materiali riciclati e bio-based lungo tutta la filiera. In Europa abbiamo costituito una filiera integrata con Pyrum, BASF e Syntos per trasformare prodotti a fine vita in materiali circolari certificati ISCC+, inclusa la gomma sintetica, da reintegrare nei progetti produttivi su scala industriale e garantendo elevati standard di qualità, prestazioni e tracciabilità. Attraverso queste partnership rafforziamo la nostra strategia sui materiali circolari, con l'obiettivo di immettere sul mercato entro il 2030 prodotti con oltre l'80% da materiali bio-based e riciclati. Adesso analizziamo la nostra performance operativa del primo semestre. In linea con le priorità strategiche abbiamo guadagnato quota sulla high value nelle principali aree geografiche e linee di business, facendo leva sull'innovazione tecnologica e cogliendo le opportunità di mercato. L'innovazione continua a rappresentare un fattore distintivo nella nostra strategia. Nel semestre abbiamo ampliato il portfolio omologazioni e rafforzato la gamma prodotti. Abbiamo anche consolidato il nostro posizionamento nei segmenti a più alto valore. Nel Cyber Tire i test più recenti hanno confermato il vantaggio competitivo della nostra tecnologia, dimostrando come la connettività applicata al pneumatico attraverso un sensore fisico può tradursi in benefici tangibili sia per la sicurezza e l'esperienza di guida. Procede come previsto il piano delle efficienze, che nel primo semestre ha generato benefici lordi per 81 milioni di euro, pari a circa il 54% del target annuale. Parliamo della performance commerciale nel primo semestre. Abbiamo guadagnato quota di mercato nel segmento high value, registrando una crescita di volume del 3,5% e rafforzando il posizionamento su car e moto. Parallelamente abbiamo proseguito il percorso di selettività sullo standard meno 8% i volumi, riducendo l'esposizione ai segmenti a minore marginalità, soprattutto in Sud America. Nel secondo trimestre l'andamento dei volumi meno 1,5% a livello di gruppo sconta una maggiore riduzione dell'esposizione sullo standard, meno 11% i volumi rispetto a meno 4% nel primo trimestre, frutto di una strategia di valore e difesa della profittabilità in un contesto estremamente competitivo, mentre l'andamento sull'high value riflette una minore crescita del business moto dopo una forte performance performance nel primo trimestre e una crescita più contenuta nel primo equipaggiamento a causa del rallentamento della domanda. Nel secondo semestre ci attendiamo un rafforzamento della performance dell'high value, sostenuto dalla solida domanda del replacement in Europa e dal progressivo miglioramento del mercato nordamericano. Nel segmento standard prevediamo una graduale normalizzazione del trend. Adesso passiamo all'innovazione di prodotto, uno dei principali fattori di differenziazione e crescita futuri. Nel primo semestre 2026 abbiamo ottenuto circa 200 nuove omologazioni concentrate principalmente su calettamenti elevati, specialties e modelli elettrici BEV e FEV. Questo risultato conferma il nostro ruolo di partner tecnologico di riferimento per i car maker premium e prestige, per esempio la partnership per i più avanzati modelli come la Ferrari Luce e Rivian R26, come per esempio l'Audi Q7 e Q9 per i SUV premium. L'innovazione si traduce anche in un continuo rinnovamento del portfolio prodotti. Nel car abbiamo lanciato il North American nuovo Scorpion AS4, sviluppato attraverso un approccio sempre più virtuale. Ha consentito un miglioramento di chilometraggio, comfort e controllo della guida. La validità delle nostre soluzioni tecnologiche è confermata anche dai test comparativi. Nel semestre abbiamo ottenuto 8 vittorie presso le principali riviste specializzate europee, con riconoscimenti assegnati a diverse linee di prodotto della gamma cinturato P0 e Scorpion. Anche nel business delle due ruote continuiamo a trasferire sul prodotto l'esperienza maturata nelle gare. Nel moto abbiamo lanciato il Metzla Sportec 01 RS, sviluppato a partire dal know-how del racing per offrire prestazioni elevate nell'utilizzo stradale, mentre nel cycling abbiamo presentato due nuove linee di cinturato dedicate al gravel, un segmento in forte crescita. Nell'ambito dell'innovazione di prodotto, il CyberTyre rappresenta una delle soluzioni più distintive dell'industria. Grazie ai sensori integrati nel pneumatico e agli algoritmi proprietari, il CyberTyre trasforma il pneumatico da componente passivo a sensore intelligente, capace di dialogare in tempo reale con il veicolo e fornire informazioni precise sulle condizioni del pneumatico e della strada. Tutti questi dati consentono ai sistemi elettronici del veicolo, dall'ABS al controllo di stabilità e trazione, di intervenire con maggiore precisione ed efficacia, migliorando sicurezza, controllo e prestazioni di guida. I test recentemente svolti presso il nostro circuito di Vizzola, a cui ha partecipato la stampa specializzata internazionale, hanno dimostrato concretamente il valore di questa tecnologia in condizioni particolarmente impegnative. Le prove hanno evidenziato vantaggi tangibili in termini di sicurezza e controllo del veicolo. Nei test di frenata di emergenza a 100 km ora, il sistema ha consentito di ridurre lo spazio di arresto di 5 metri. Nelle manovre su bagnato ha migliorato la stabilità del veicolo e nelle condizioni di aquaplaning ha consentito di mantenere il controllo di situazioni dove, senza il sostegno del CyberTyre, il comportamento dell'auto sarebbe risultato molto più critico. Questi risultati dimostrano come la disponibilità di dati reali e in tempo reale provenienti direttamente dal pneumatico permetta al veicolo di sfruttare al massimo il potenziale dei sistemi di sicurezza già presenti a bordo, con benefici concreti per il conducente. L'interesse riscontrato presso costruttori e media conferma il ruolo del CyberTyre come tecnologia abilitante per la mobilità connessa e per l'evoluzione dei sistemi ADAS e di guida autonoma. Si tratta di una soluzione unica nel settore che rafforza la leadership di Pirelli nell'integrazione tra pneumatico, veicolo e piattaforme digitali, aprendo nuove opportunità di crescita e creazione di valore lungo l'intero ecosistema di mobilità. Oltre all'innovazione, il brand rappresenta uno degli asset distintivi di Pirelli. Le più recenti analisi di mercato confermano la forza e l'unicità del nostro posizionamento, con un brand associato ai concetti high-tech, prestige e motorsport. Nel corso del semestre abbiamo ulteriormente rafforzato questo posizionamento attraverso iniziative mirate nei mercati strategici. Negli Stati Uniti abbiamo avviato una partnership pluriennale con il Miami Open, uno degli eventi più prestigiosi del tennis internazionale, ampliando la visibilità del marchio in un paese centrale per la nostra crescita futura. In Europa abbiamo consolidato la presenza del brand in appuntamenti iconici come il Goodwood Festival of Speed e le 24 ore di Spa, contesti che valorizzano l'associazione di Pirelli con innovazione, performance e eccellenza tecnologica. Infine è stata confermata la partnership con Formula 1 e confermata fino al 2028 e il ruolo di Pirelli è al vertice del motorsport. Queste attività contribuiscono ad accrescere la rilevanza globale del brand, rafforzando la percezione dell'high-end di Pirelli e supportando la nostra capacità di continuare a crescere nei segmenti a più elevato valore di redditività. Vorrei concludere questa mia relazione con le iniziative di Transformative Efficiency, un pilastro fondamentale nel nostro percorso di competitività. La trasformazione coinvolge l'intera catena del valore, dal product design al manufacturing. Stiamo sfruttando modularità, cioè standardizzazione di materiali semilavorati, simulazione e virtualizzazione per ridurre la complessità nelle fabbriche senza compromettere la qualità e la tecnologia e accelerare il time to market. Un esempio di questo è l'approccio e il Virtual Compounder, una piattaforma proprietaria basata su intelligenza artificiale che consente di sviluppare e ottimizzare virtualmente le mescole identificando le soluzioni più promettenti prima della validazione fisica. I risultati sono già tangibili, abbiamo ridotto del 20% il numero di prototipi e del 30% i tempi di sviluppo, accelerando al contempo l'introduzione di materiali bio-based e riciclati nei nostri prodotti. Inoltre continuiamo ad investire in digitalizzazione, automazione, elettrificazione per aumentare produttività, qualità e flessibilità industriale. Adesso passo la parola al dottor Bocchio. Grazie.
Grazie ingegner Casaluci. Passiamo ora alle dinamiche che hanno caratterizzato la performance del primo semestre 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Come già indicato, i ricavi sono stati pari a circa 3,5 miliardi di euro, con una crescita organica del 2,5%. Stabile l'andamento dei volumi nel semestre, che riflette il guadagno di quota sull'high value su primo equipaggiamento e ricambi in entrambi i trimestri. Prosegue la riduzione dell'esposizione allo standard, in particolar modo nel secondo trimestre, a tutela della profittabilità in un contesto di elevata competizione. Positivo il prezzo mix, più 2,5% nel semestre e 2,9% nel secondo trimestre, guidato dal continuo miglioramento del product mix e del mix regionale, mentre gli aumenti di prezzo annunciati nel secondo trimestre saranno visibili nella seconda parte dell'anno. Negativo l'impatto dei cambi, meno 2,1%, principalmente dovuto alla svalutazione del dollaro americano rispetto al primo semestre 2025. L'andamento dei cambi è stato positivo nel secondo trimestre, più 0,4%, grazie al miglioramento del trend del dollaro e al rafforzamento di valute quali il renminbi cinese e il real brasiliano. Infine, la variazione di perimetro o meno 0,5% è legata al deconsolidamento del business Dacia AB avvenuto nel secondo trimestre del 2025. Chiudiamo il primo semestre con un EBIT adjusted pari a 558 milioni di euro e un margine pari al 16%, in linea con la performance dello scorso anno, grazie all'efficacia delle leve interne che hanno compensato la negatività dei fattori esterni, quali la volatilità dei cambi, l'impatto della crisi in Medio Oriente, nonché l'impatto dei dazi USA. Più in particolare, il positivo contributo del price mix di 50 milioni di euro e delle efficienze per 81 milioni di euro hanno più che compensato l'impatto negativo dei cambi, meno 44 milioni di euro, e dell'inflazione dei fattori produttivi, meno 65 milioni di euro in aumento nel secondo trimestre a seguito della crisi in Medio Oriente. È stato positivo il contributo delle materie prime, più 32 milioni di euro. Infine, negativo l'effetto dei maggiori ammortamenti, meno 12 milioni di euro, e l'incremento degli altri costi, meno 43 milioni di euro, principalmente legato all'impatto dei dazi USA e alla rigorosa gestione degli stock di prodotto finito a seguito del contesto altamente volatile. Anche nel secondo trimestre la profittabilità si attesta al 16%, stabile anno su anno. Il contributo del price mix, 29 milioni, e delle efficienze, 38 milioni, hanno più che compensato la pressione inflattiva, in particolare sui costi di energia e di logistica a causa della crisi del Golfo, l'impatto dei dazi USA, incluso negli altri costi, e l'effetto negativo dei cambi, principalmente legato all'apprezzamento del peso messicano. Positivo il contributo delle materie prime nel trimestre, trend destinato ad invertirsi nella seconda metà dell'anno a causa del rialzo del prezzo del petrolio a partire dalla fine di febbraio. Analizziamo ora l'andamento del risultato netto, pari a 299 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto a 264 milioni di euro nel primo semestre 2025. Tale trend rispecchia la riduzione degli ammortamenti inclusi nel purchase price allocation per 11 milioni di euro, minori oneri finanziari netti per 29 milioni di euro, principalmente riconducibili alla riduzione del debito nordo, oltre che al minor peso del debito finanziario nei paesi con tassi di interesse più elevati. Il maggior contributo del risultato delle partecipate per 13 milioni di euro, principalmente legato alla rivalutazione a fair value del 49% della partecipazione nella joint venture Shushen Tire avvenuta nel primo trimestre. Maggiori oneri fiscali per 19 milioni di euro con un tax rate che si attesta al 30%, in crescita come da attese rispetto al 29,2% registrato nel primo semestre dello scorso anno, ma che beneficia di impatti positivi derivanti da proventi non imponibili e one-off. Passiamo ora alla posizione finanziaria netta. Al 30 giugno 2026 la posizione finanziaria netta è negativa per circa 1,92 miliardi di euro. Il dato rispecchia da un lato un flusso di cassa netto ante dividendi e operazioni straordinarie pari a meno 557 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il primo semestre 2025, che aveva registrato meno 547 milioni di euro al netto dell'effetto positivo derivante dalla cessione di Dacia. Dall'altro lato incorpora l'impatto negativo di 257 milioni di euro legato al consolidamento del debito e all'incremento della partecipazione nella Shushen Tire al 70%. Il flusso di cassa netto della gestione operativa del primo semestre 2026 è negativo per 416 milioni di euro, meno 217 milioni nello stesso periodo del 2025, sconta principalmente un aumento degli investimenti e un maggior assorbimento di cassa legato alla dinamica dei debiti commerciali. Più in particolare, gli investimenti hanno raggiunto 177 milioni di euro rispetto ai 128 del primo semestre 2025 e sono stati destinati principalmente allo sviluppo dell'high value, all'upgrade tecnologico, all'automazione industriale. L'andamento del capitale circolante è negativo per 1 miliardo di euro rispetto a meno 810 milioni di euro nel primo semestre 2025 rispecchia la riduzione dei debiti commerciali legati al pagamento degli investimenti concentrati tra il quarto trimestre 2025 e il primo del 2026. I crediti commerciali seguono la normale stagionalità del business con un limitato impatto negativo derivante dalla situazione mediorientale. Positiva invece la gestione delle scorte. L'incidenza sul fatturato negli ultimi 12 mesi si attesta al 22,4% contro il 21,2% nello stesso periodo del 2025, un dato che rispecchia il rigoroso controllo dei volumi di prodotto finito. L'incremento è infatti riconducibile principalmente all'aumento del costo delle materie prime, alla costituzione di un safety stock a supporto della continuità operativa in un contesto caratterizzato dalle tensioni nell'area del Golfo. Il flusso di cassa netto ante dividendi nel secondo trimestre 2026 è positivo per 148 milioni di euro, in linea con il risultato del secondo trimestre 2025, che era di 150 milioni di euro, escludendo il già citato effetto positivo relativo alla cessione di Dechia. Al 30 di giugno 2026 Pirelli presenta un debito lordo di circa 3,1 miliardi di euro, attivi finanziari pari a 1,2 miliardi di euro e quindi una posizione finanziaria netta di circa 1,9 miliardi di euro. Il costo del debito degli ultimi 12 mesi è stato pari a 3,89% in diminuzione di oltre 50 punti base rispetto al 4,4% di fine 2025. La riduzione è attribuibile alla riduzione del livello di debito e all'ottimizzazione del mix, grazie al minor peso del debito finanziario nei paesi con tassi di interesse più elevati. Il margine di liquidità è pari a circa 2,6 miliardi di euro e consente di coprire le scadenze per oltre 3 anni, quindi fino al terzo trimestre 2029. Nel gennaio 2026 la società ha firmato un contratto relativo ad una nuova linea bancaria multicurrency da 2,1 miliardi di euro con un gruppo di primarie banche nazionali e internazionali. La nuova linea, parametrata agli obiettivi di decarbonizzazione di gruppo per gli scopi 1, 2 e 3, è composta da un term loan di 600 milioni di euro e da linee revolving per un ammontare complessivo per 1,5 miliardi di euro. Il contratto prevede la possibilità di intesa tra la società e gli istituti finanziari di prolungare la scadenza agli stessi termini contrattuali per un massimo di ulteriori 2 anni, quindi fino al 2033. La transazione ha inoltre consentito il rifinanziamento di tutto il debito in scadenza nel 2027. Con questo restituisco la parola in ingegner Casalucci. Grazie Fabio. Passiamo ora all'aggiornamento dell'outlook sull'anno. Il contesto macroeconomico continua a essere caratterizzato da elevata incertezza, con le tensioni in Medio Oriente che rappresentano il principale fattore di rischio per crescita, inflazione e costi delle materie prime. Le recenti ostilità tra gli Stati Uniti e Iran hanno infatti determinato un nuovo rialzo dei prezzi energetici e delle commodity, interrompendo il percorso di normalizzazione osservato nelle settimane successive all'accordo sullo stretto di Hormuz dello scorso giugno. Le ultime stime confermano un peggioramento del quadro rispetto alle previsioni del primo trimestre di quest'anno. Per il 2026 la crescita del PIL globale è ora attesa al 2,3% rispetto al 2,4% di aprile, dove il rallentamento è più marcato in Europa in considerazione della forte dipendenza energetica, mentre gli Stati Uniti continuano a mostrare una buona resilienza sostenuti dagli investimenti legati all'intelligenza artificiale. La Cina conferma invece un'espansione del 4,5%, pur in presenza di una domanda domestica ancora debole. L'inflazione prevista in aumento al 3,8% rispetto al 3,7% stimato ad aprile e continua a rappresentare un elemento di attenzione per le principali banche centrali. Per quanto riguarda le commodity, lo scenario risulta molto volatile e le attese sono per una riduzione dei prezzi nel terzo trimestre e una normalizzazione dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz. Sulla base del nuovo contesto, abbiamo aggiornato l'outlook di mercato per il 2026. La domanda cartaria è prevista ora tra il meno 3% e il meno 1% rispetto al meno 2% e flat indicato a maggio. La revisione delle stime ha interessato i due business più ciclici. Lo standard ha previsto ora negative mid single digit rispetto a negative low single digit a maggio, e la domanda di primo equipaggiamento meno 3% rispetto al meno 2% a maggio, in linea con l'andamento della produzione auto. Per quanto riguarda l'high value, le attese sono per una domanda in crescita low to mid single digit, in considerazione di un outlook più cauto sul primo equipaggiamento, che sconta una debole performance soprattutto nella Cina a seguito del venir meno degli incentivi governativi che avevano sostenuto la domanda lo scorso anno. Sul replacement high value prevediamo invece una crescita mid single digit con un trend di miglioramento nel secondo semestre, trainato dall'Europa e dall'APAC, grazie anche ad una maggiore penetrazione dell'EV e del recupero della domanda in Nord America dopo un primo semestre debole. Alla luce della qualità dei risultati del primo semestre, confermiamo la guidance sul 2026, aggiornando alcuni driver sulla base dell'attuale scenario esterno. Confermate le attese sui ricavi, compresi tra circa 6,75 miliardi e 6,95 miliardi di euro, con volumi stabili in crescita dell'1%, in rallentamento rispetto al più 1 e più 2% indicato a maggio, per effetto del rallentamento della domanda di mercato sul primo equipaggiamento e sullo standard. Price mix confermato in miglioramento tra 2,5 e 3%, impatto cambi leggermente rivisto sulla base di attese di una minore svalutazione del dollaro. I cambi sono ora previsti tra meno 2,5% e meno 1,5% rispetto al precedente meno 4 e meno 2%. La profittabilità è attesa pari a circa il 16%, con un adjusted EBIT in valore assoluto pari a circa 1 miliardo e 80 milioni di euro nel midpoint. Investimenti confermati a 450 milioni di euro circa 6,5% dei ricavi, generazione di cassa netta ante dividendi e impatto dell'esercizio della call option sulla Shushen Tire confermata a circa 500 milioni di euro, posizione finanziaria netta confermata a 1,2 miliardi di euro circa, includendo l'impatto dell'esercizio della call option. Grazie, ingegner Casalucci. I risultati del primo semestre confermano la solidità del modello di business di Pirelli e la validità delle scelte strategiche intraprese negli ultimi anni. In un contesto caratterizzato da elevata volatilità e crescenti incertezze geopolitiche, abbiamo continuato a generare risultati di qualità, mantenendo una profittabilità tra le migliori del settore e confermando la capacità del gruppo di reagire rapidamente ai cambiamenti dello scenario esterno. Continuiamo a distinguerci grazie a un insieme di asset unici, la forza del brand, la leadership tecnologica e una piattaforma industriale sempre più efficiente e sostenibile. L'innovazione resta un elemento centrale della nostra differenziazione. Il Saber Tire ne è un esempio concreto, una tecnologia unica nel settore che rafforza il ruolo di Pirelli nell'evoluzione della mobilità connessa e conferma la nostra capacità di anticipare i principali trend dell'industria automobilistica. La qualità di questi asset, unita alla disciplina dell'esecuzione e alla flessibilità del nostro modello operativo, ci consente di affrontare con fiducia la seconda parte dell'anno e di confermare i nostri target per il 2026 sui ricavi, profittabilità e generazione di cassa. Continueremo a investire sulle nostre aree di forza per rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo di Pirelli e creare valore sostenibile nel lungo periodo. Questa è la slide conclusiva della presentazione, possiamo dare inizio alle domande.
Adesso iniziamo la sessione di domande e risposte. Dovreste per cortesia mettervi in coda, Q&A icon sulla sinistra del vostro schermo, e poi fate alzare la manina con il tasto apposito, poi premete continue sulla pop-up window. Se invece telefonate da un fisso, asterisco più uno. Prima domanda, dottoressa Monica Bosio di Intesa San Paolo. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato la mia domanda, ne ho quattro di fatto. La prima riguarda la quota di mercato a livello di paese. A livello di paese, dove ha sottoscritto il gruppo nel secondo trimestre la quota di mercato più rilevante? Se mi ricordo bene, nel primo trimestre era negli Stati Uniti d'America. Poi ovviamente per quanto riguarda il secondo trimestre, qual è stato? Poi seconda domanda, replacement, quali sono le tendenze di questo canale in Cina? Continuerà anche nella seconda parte dell'anno, confermato quindi di avere una quota di mercato cinese nel canale del replacement a livello di EV, a livello di ciclo di replacement, e quali sono appunto i tassi di crescita del consumatore cinese rispetto al marchio Pirelli. La terza domanda riguarda il price mix. Mi corregga se mi sbaglio, ma pare che questo 2,9% di price mix nel secondo trimestre è stato dovuto a prodotto e a regioni, quindi un mix. Per quanto riguarda la seconda metà dell'anno, dobbiamo anche aggiungere l'effetto del pricing. Potete confermare questo e dirci quale sarà il drop through entro la fine dell'esercizio? E poi infine, per quanto riguarda i cyber tire, mi chiedo se poteste darci delle indicazioni per quanto riguarda il vostro piano di investimento a livello di orizzonte temporale, e poi se avete intenzione di avere ulteriori omologazioni nel cyber tire partendo dalla fine inizio prossimo anno. Grazie. Grazie per la sua domanda. Inizio dalla quota di mercato. Nel secondo trimestre siamo riusciti ad aumentare in tutti i mercati high value la nostra quota di mercato, però il risultato migliore anche nel secondo trimestre viene ancora dagli Stati Uniti d'America. In modo particolare abbiamo guadagnato quota di mercato nel regional equipment e replacement, risultato della nostra strategia di crescita sulla base dell'introduzione di nuovi prodotti assolutamente dedicati per il mercato USA, e poi un ulteriore allargamento della base clienti, soprattutto per quanto riguarda il veicolo più iconico, il Ford F-150, il Dodge Ram o le Tesla, per esempio, che diciamo sono modelli molto diffusi, ma anche l'ulteriore popolarità del nostro marchio e soprattutto l'aumento della base clienti. Nel secondo trimestre abbiamo guadagnato un ulteriore quota di mercato significativa nel settore replacement in Cina, grazie all'effetto pull through, partendo con gli veicoli elettrici, come lei ha giustamente sottolineato, avvantaggiandoci della crescita del regional equipment nel corso degli ultimi anni. Poi price mix ha ragione nel dire che nel secondo trimestre la performance di circa 3% è stata guidata in modo particolare dal product mix, ivi compreso il region mix. Siamo ancora un po' negativi sul channel mix, nel senso che abbiamo avuto una crescita dell'OE più veloce del replacement. Che cosa ci aspettiamo per la seconda parte dell'anno? Una piccola riduzione dell'effetto mix, dovuta in modo particolare a una riduzione inferiore dei volumi dello standard, dove ci aspettiamo una normalizzazione dei risultati anche più profittevole rispetto all'anno scorso in Sud America, mentre il prezzo inizierà ad avere senso, perché l'aumento di prezzo che abbiamo annunciato nei mesi di maggio e di giugno comincerà ad entrare in efficacia nella seconda parte dell'anno, quindi un ulteriore 3% in più della price mix performance, ma in questo caso 50% sul prezzo e product mix. Quindi questo migliora il drop through nella seconda parte dell'anno. Ci aspettiamo l'80% più o meno di drop through nella seconda parte dell'anno. Cyber, continuiamo a crescere, penetriamo nel mercato, nel senso che quello che ci aspettiamo è che, tenendo in considerazione l'alto interesse dei car maker premium prestige più importanti in Europa, in Cina e anche negli Stati Uniti d'America, ci aspettiamo di finalizzare accordi anche nel segmento premium. Sa già che per esempio stiamo già dando tecnologia cyber anche in questo segmento, vogliamo fare uno scale up nel premium e abbiamo fiducia che ci saranno buone notizie già nell'ultimo trimestre di quest'anno. Grazie mille.
Prossima domanda da Martino De Ambrogi di Equita. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Per quanto riguarda il capitale circolante, nel primo semestre, considerando le materie prime e gli aumenti di prezzo delle materie prime, qual è la guidance sul free cash flow? E usate sempre il factoring per 200 milioni, poi la redditività dello standard. Quest'anno continua ad essere redditizio lo standard, forse è un po' maleducato dirlo, però gli aumenti dei prezzi riusciranno a passare facilmente in questo segmento dello standard. E per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi, ci sono delle novità che voi prevedete per il secondo trimestre? Incominciamo dalla prima domanda sul capitale circolante. Per quanto riguarda la generazione di cassa per tutto l'anno, non ci aspettiamo nessuna difficoltà, tutto è come da attese. E nel primo semestre lo stock management, la gestione delle scorte, ci ha aiutato nel fatturato netto, che è un pochino più alto rispetto all'anno scorso. Questo non dipende dal volume delle scorte, ma il livello del prodotto finito e naturalmente anche dalle commodity che sono cresciute parecchio. Cioè, aspettiamo che questo effetto dovrebbe rallentare nella seconda parte dell'anno, quindi per dicembre ci aspettiamo un'incidenza delle scorte sul fatturato netto di circa il 22%. Considerate che in giugno abbiamo anche costituito un safety stock per garantire la continuità nei nostri stabilimenti. In giugno era il 14% e alla fine dell'anno questo numero dovrebbe arrivare a circa il 9% del fatturato. Abbiamo avuto un impatto negativo a causa dell'accumulazione dell'accumulo del CAPEX all'inizio del 2026, quindi con un esborso nel terzo trimestre, ma poi ci sarà la normalizzazione dato che il CAPEX dovrebbe essere del 450, cioè si arriverebbe di nuovo al circa il 30%. Dobbiamo equilibrare il cash flow e il rischio dei nostri account receivable. A volte sono un po' più alto, a volte sono un pochino più basse, ma comunque non ci sono delle grosse differenze rispetto all'anno scorso.
Grazie, diamo la parola all'altra risposta. La profittabilità dello standard è tra 6-8%, quindi un high single digit, abbiamo comunque come obiettivo un double digit e siamo fiduciosi di arrivarci, ma ciò non di meno è, diciamo, un segmento più volatile. Questo non è poi una questione di aumento di prezzo quanto di volatilità della domanda, quindi 18% in meno del fatturato, ci sarà un'ulteriore riduzione. Consideriamo che nelle regioni high value, Europa, Stati Uniti, Asia Pacifico, siamo già a livello di 10-12%. In queste regioni siamo molto vicini ha una profittabilità double digit. E l'ultimo punto è il pre-buying. No, non c'è un pre-bound come effetto, nel senso che c'è una normalizzazione fino a questo momento. Grazie. Grazie. Prossima domanda da Christopher Laskawi della Deutsche Bank. A lei la parola. Buonasera. Grazie. Vorrei iniziare parlando del piano di investimenti negli Stati Uniti. So che non è ancora stato approvato dal board interamente, però insomma, diciamo, quello che avete indicato nel comunicato stampa, diciamo che possiamo parlare di una capacità in aumento. Potete fare dei commenti per quanto riguarda appunto la situazione della capacità in America Latina o in Europa, nel senso che adesso c'è un po' di cambiamento di strategia, mi sembra di capire. Praticamente siamo passati da delle migliorie altrove ai volumi e nell'ambito appunto del potenziale di cash return a breve, ecco, che cosa potrebbe succedere o accadere. Poi, seconda domanda sui volumi a livello di secondo semestre, ecco, che tipo di migliorie vi aspettate, soprattutto per quanto riguarda i prezzi negli Stati Uniti d'America? Ci sono indicazioni di un cambiamento di volumi o di domanda come risultato della vostra politica dei prezzi o la situazione è ancora stabile? Grazie. Grazie per la sua domanda. Per prima cosa, non c'è nessun cambiamento di strategia. L'investimento negli Stati Uniti d'America è correlato alla crescita che stiamo avendo in questo momento negli Stati Uniti d'America, come di fatto vi è stato detto qualche minuto fa. In effetti abbiamo una crescita nel primo, secondo trimestre, continuiamo a crescere e siamo sottorappresentati negli Stati Uniti d'America rispetto alla nostra quota di mercato nelle altre regioni principali, quindi è tutto in linea con quello che stiamo facendo, strategia, e adesso lascio la parola all'ingegner Casalucci. Grazie. Beh, consideriamo questo, come abbiamo appena commentato in altre occasioni, se noi consideriamo 100 che è il nostro, diciamo, giro d'affari negli Stati Uniti d'America, il 5% viene localmente, il 55% dal Messico e il 40-45%, anzi il 40% viene importato dall'Europa e dal Sud America. Quindi la capacità che installeremo negli Stati Uniti sarà 100% high value. E come appena detto il dottor Tronchetti, sosterremo crescita locale più alla fine una riduzione di importazioni dall'Europa e dall'America Latina, e la capacità libera in queste regioni verrà impiegata per sostenere la crescita locale. Quindi non abbiamo in piano nessun tipo di riduzione della capacità di high value del gruppo, mentre invece cambia la misura dal punto di vista della domanda sulla seconda parte, collegata in modo particolare con aspettative diverse del mercato. In prima battuta deve ricordarsi che il cambiamento a livello dell'outlook del mercato viene guidato in modo particolare dai risultati della prima metà, quindi dei primi sei mesi. Noi abbiamo visto un peggioramento del replacement, della domanda del replacement negli Stati Uniti d'America e anche in Cina, rispetto appunto alla nostra guidance precedente. Che cosa ci aspettiamo per la seconda parte dell'anno? Un miglioramento in questi due settori. anche guidato da un parallelo migliore anno su anno nelle due regioni. Quindi di fatto diciamo che continuiamo a crescere nell'high value, facciamo meglio del mercato, abbiamo un outlook più positivo nella seconda parte dell'anno rispetto alla prima parte dell'anno, in modo particolare dovuto a una minor riduzione dell'original equipment in Cina e quello che è la situazione degli Stati Uniti d'America, mentre l'Europa mantiene la sua crescita high double digit nel high value replacement, come abbiamo visto nel primo semestre. Grazie.
Prossima domanda di Harry Martin della Bernstein. Buonasera a tutti e grazie. La prima domanda è un follow up sull'outlook per gli Stati Uniti nel mercato del secondo semestre. Che cosa vi rende così sicuri che la seconda parte dell'anno si baserà sui buoni risultati del primo semestre? E poi ci sono altre informazioni che possono essere utili sul perché quel mercato deve migliorare? E poi per quanto riguarda la discussione delle negoziati con gli Stati Uniti e le tariffe degli Stati Uniti, pensate che avrà un'influenza sul business del Messico? E le vostre capacità nel digital twin e nel software? In questo momento c'è bisogno di integrazione digitale nella ricerca e nello sviluppo, e che tipo di differenziazione porta questo nel mercato e anche in termini di quota di mercato? Grazie per le domande. Per quanto riguarda il Messico, francamente il nostro contratto è stato rinnovato per 10 anni, il nostro contratto MCA, e per quanto possa io vedere la fornitura dal Messico al mercato del Nord America è una fornitura molto importante, e non pensiamo che ci sia nessuna influenza o impatto sulla produzione del Messico. Passo la parola all'ingegner Casalucci. Beh, siamo ottimisti per il secondo semestre, soprattutto per i ricambi. Prima di tutto perché veniamo da un 6 mesi di mercato negativo che naturalmente mette le basi per un riavvio della domanda, e perché abbiamo anche un confronto più favorevole rispetto all'anno scorso. E poi il nostro obiettivo è quello di sovraperformare il mercato. Abbiamo un accordo di lungo termine con i nostri partner per la distribuzione, abbiamo già degli ordini disponibili con una visione molto chiara, una visibilità molto chiara per il prossimo futuro. Siamo molto positivi per gli Stati Uniti. Ci aspettiamo un mercato migliore e anche la raccolta degli ordini potrebbe migliorare. Per quanto riguarda il digital twin, lei ha ragione, questa è una innovazione molto importante per noi che abbiamo introdotto nei processi di ricerca e sviluppo, e il vantaggio competitivo che vediamo è di due tipi. Innanzitutto stiamo diventando molto più rapidi nello sviluppo dei prodotti, il che soddisfa le esigenze degli OEM, e questa è una delle ragioni principali che costituisce il nostro vantaggio competitivo, e questo ci permette anche di ridurre il numero dei prototipi con costi inferiori inferiori, e questo ci consente anche di accelerare l'introduzione dei materiali bio-based. Abbiamo la simulazione dello sviluppo di nuove mescole che ci consente di fare nuove prove in laboratorio senza perdere troppo tempo per i test fisici, e anche questo è un vantaggio competitivo. La seconda ragione ha a che fare con la nostra tecnologia CyberTire, quindi il digital twin del tire e il modello matematico che fa il mirroring della performance del tire fa parte della tecnologia CyberTire, che raccoglie dati dal pneumatico e li utilizza applicandoli al digital twin dello pneumatico grazie a nuove capacità delle automobili di elaborare sulle istruzioni migliori raccolte dall'unità di controllo dell'auto, usando la stessa logica di quando sviluppiamo lo pneumatico, ma applicandolo in condizioni completamente diverse. Grazie.
Prossima domanda viene da Steven Benamou della Bank of America. Buonasera, grazie per avermi dato il tempo. Ho tre domande. La prima riguarda le materie prime che hanno avuto un risultato negativo. Ci potete dare delle indicazioni per quanto riguarda le problematiche nella seconda parte dell'anno? Seconda domanda, efficiency gain. Se non mi sbaglio, siamo arrivati a una certa cifra nel primo semestre. Qual è l'inflazione che vi aspettate per la seconda parte dell'anno rispetto al primo semestre? Terza domanda, allineamento, l'aliquota fiscale. Se non mi sbaglio, appunto, nel primo semestre avevate un 30%, ci aspettiamo un aumento per la seconda parte dell'anno, e se sì, perché? Grazie, rispondiamo alle sue domande. Iniziamo dalle materie prime. Allora, nei primi due trimestri di quest'anno abbiamo beneficiato di un contributo positivo da parte delle materie prime rispetto all'anno scorso, e diciamo l'impatto generale è stato più di 30 milioni di euro. Allora, questa tendenza per la seconda metà non sarà più così, perché la commodity dopo la fine di febbraio è aumentata, e quindi vedremo il primo effetto di questo aumento a livello di commodity, vale a dire appunto costo di prodotto venduto, partendo da adesso, quindi dalla seconda parte dell'anno. Ci aspettiamo un effetto, diciamo, per il secondo semestre, perché se la prima parte dell'anno c'è stato un contributo positivo per 30 milioni, nel secondo semestre ci aspettiamo invece un effetto negativo di circa 70 milioni di euro, quindi una tendenza completamente diversa fra la prima e la seconda parte dell'anno. Per quanto riguarda invece le efficiencies e l'inflazione, posso confermare che per l'intero esercizio ci aspettiamo delle efficienze dal nostro progetto assolutamente in linea con le aspettative per 150 milioni. Oltre a questi ci sarà un ulteriore effetto relativamente al piano mitigazione costi di 20-30 milioni per quanto riguarda la crisi mediorientale, per cercare appunto di riportare in equilibrio tutto quello che è dovuto ai costi dell'energia e inflazione per quanto riguarda i costi dei trasporti. Detto ciò, con questo ulteriore piano di mitigazione crediamo che a livello di tutto l'anno l'effetto del piano mitigazione sarà di fatto sufficiente non solamente per ribilanciare, ma dare un effetto positivo a livello di conti e aziendali. Per quanto riguarda il terzo punto, per quanto riguarda l'aliquota fiscale, nel primo semestre era 30%, come lei ha detto, però io mi confermo che la guidance dell'intero esercizio è tra il 32% e il 34%, che come nella nostra guidance finanza regionale prende in considerazione alcuni effetti one-off per l'intero anno, si è materializzato un po' prima, cioè nel primo semestre. Ecco perché abbiamo 30% nel primo semestre, sarà un pochino più alto nel secondo, però assolutamente in linea con l'aliquota fiscale non solamente per il 2026 ma anche per gli anni a venire, dal 32 al 34%. Grazie.
Prossima domanda di Thomas Besson di Kepler Cheuvreux. Prego. Grazie e buonasera. Cercherò di andare veloce. Ho due domande. Il vostro net interest charge deve continuare nel secondo semestre come nel primo? Sarà uguale allo scorso anno? Ci saranno delle variazioni? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, ci potrebbe ricordare per quanto riguarda il primo equipaggiamento nel primo semestre in Cina, quali sono le opportunità in questo campo? Ci saranno dei miglioramenti rispetto al 2025? E infine, ci avete parlato dei contratti con gli automaker. Ci vorrebbe ricordare quali accordi avete fatto con i produttori prestige e quali contratti vi aspettate per l'area premium. E questo ha a che fare anche con l'opzione del Cyber Tire, questi contratti? Sarete dei fornitori unici? E ci saranno delle soluzioni diverse a quelle che avete adottato fino ad ora. Per quanto riguarda le spese finanziarie, nel primo semestre abbiamo avuto un impatto positivo per 29 milioni rispetto allo scorso anno. Questo ha a che fare con il debito lordo inferiore e per la differenza degli interessi. Cioè abbiamo meno esposizione nei paesi con alti tassi di interesse. Mi aspetto una riduzione degli oneri finanziari a causa di un debito inferiore nel secondo semestre, ma dall'altra parte ci sarà anche volatilità a causa delle valute e quindi per l'anno completo l'aspettativa è di arrivare ad un livello che sarà da 190-200 milioni, che è simile al ammontare del 2025. Per quanto riguarda la seconda domanda, per quanto riguarda la quota di mercato nel primo equipaggiamento, nel segmento premium è simile in tutte le regioni. Cioè il nostro obiettivo è quello di raggiungere una buona quota di mercato del 50% nel primo equipaggiamento e nel premium invece il 20-22%. Abbiamo anche un portfolio di prodotti che fa crescere la nostra quota di mercato e questo è esattamente quello che stiamo facendo in Cina, ma soltanto se si riconcentra sul produttori premium, Lotto, Chaimi, Aito Seres, Nio. Questi sono i tipi dei newcomer con cui stiamo collaborando. Questo è il risultato di una strategia di ampliamento della base clienti e della diversificazione che ci sta facendo crescere sia in Cina che negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la tecnologia cyber, sì, stiamo lavorando con alcuni importanti produttori prestigio europei e stiamo ampliando la collaborazione con alcuni produttori premium, come abbiamo già detto, i produttori cinesi premium sono molto interessati non solo per la sicurezza, per la performance della sicurezza o per la piacevolezza della guida, ma anche per le opportunità nella guida autonoma, perché con una soluzione di guida autonoma, se ci sono dei problemi di frenata, eccetera, tutto viene trattato a livello di software e non c'è più responsabilità da parte dell'essere umano, quindi la presa e le forze dello pneumatico e la presa sulla strada saranno estremamente importanti per prendere delle decisioni. Queste sono le applicazioni su cui stiamo lavorando con i produttori premium della Cina. Grazie.
Prossima domanda, Ross McDonald di Citi. A lei. Sì, grazie mille. Ecco, grazie. La prima domanda riguarda la crescita organica. Noto che year to date la crescita organica è, diciamo, al low end della guidance biennale. Parliamo della ripresa nella seconda parte dell'anno a livello di crescita organica, però dopo quello che è successo nel terzo trimestre, che cosa pensiamo appunto della crescita organica rispetto al secondo? Quali sono le vostre aspettative? Una ripresa a quello che era il punto che è al di sopra del 3% alla fine del terzo trimestre o invece si passa al quarto? La seconda domanda riguarda CapEx USA rispetto a quello che ha detto Christophe prima. 1,2 miliardi di dollari è una grossa cifra, ci vorranno anni, ma ci dia un po' di senso su quello che pensate voi a livello di capacità, insomma, per esempio il costo dell'impianto e che cosa ha intenzione di fare Pirelli in termini di capacità. Poi, ultima domanda, tendenze EV in Europa, ha parlato di omologazioni, eccetera. Io credo che insomma bisogna tenere in considerazione gli ibridi, specialmente in questo tipo di segmento BEV. Quali sono i vostri, diciamo, sensazioni a livello di mercato? Grazie. Grazie. Dal punto di vista della crescita organica, abbiamo un 2,5% di risultato nella prima sei mesi dell'anno, al di sotto delle nostre aspettative. Questo è dovuto in modo particolare alla riduzione dei volumi dello standard, riduzione più cospicua di quanto ci aspettavamo, mentre nell'ambito del Chinese Regional Equipment, appunto in Cina, dove la domanda a livello di mercato locale è stata negativa nei primi sei mesi a livello di double digit, quindi era più di un'aspettativa questa. Allora, le nostre aspettative per la seconda parte dell'anno è di rimanere a livello di 4% della crescita organica, in modo particolare a livello di price mix 3% e 1% di volumi. Siamo fiduciosi nell'avere questa crescita. Comunque la crescita organica di Pirelli comunque è la più alta nel settore degli pneumatici, soprattutto perché c'è una iperesposizione nel settore high value, che adesso rappresenta l'82% del nostro fatturato, mentre l'high value è un segmento in crescita e più resiliente. Ebbene, la capacità degli Stati Uniti d'America, sì, abbiamo annunciato naturalmente in prima battuta, come è stato detto correttamente prima, non ancora approvato dal consiglio di amministrazione, ecco, sarà un'approvazione inclusa in una delle prossime riunioni del consiglio, ma diciamo che l'indicazione più o meno è 1,2 e 1,3 miliardi di dollari in termini di investimento. È un investimento che ha come obiettivo, diciamo, il livello più alto possibile di automazione e di innovazione nell'impianto e
stiamo facendo un aggiornamento della nostra tecnologia MIRS e con delle nuove release, quindi assolutamente capital intensive per il livello altissimo di automazione che ci porterà a migliore efficienza e anche a risultati di qualità, stabilità, flessibilità dell'impianto stesso. Ebbene, la capacità che abbiamo in mente, alla quale vogliamo arrivare alla fine del processo di sviluppo, è di circa 6 milioni di high value, fully high value, diciamo, però vediamo prima di finalizzare l'approvazione e poi vedremo tutti i dettagli. Omologazioni BEV, ecco, dal nostro punto di vista l'elettrificazione sarà appunto la tecnologia più importante nell'ambito della registrazione futura. In Cina abbiamo più già del 60% delle nuove registrazioni di auto sono o integralmente elettriche o ibride, però diciamo che la tecnologia più importante e più rilevante è la full electric per i BEV. In Europa abbiamo visto più del 23% delle registrazioni che sono nuovi veicoli elettrici, appunto full al 100%, mentre negli Stati Uniti la percentuale è al di sotto di quella europea e cinese, diciamo non lontana dal 10%, quindi siamo fiduciosi che la tecnologia integralmente elettrica ma anche l'ibrida sta crescendo e da un punto di vista degli pneumatici sia il powertrain hanno bisogno dello stesso tipo di risultati, quindi abbiamo bisogno di una rolling resistance, resistenza al rotolamento, grip, controllo eccetera da migliorare. Ebbene, per noi quindi è un'ottima opportunità. Grazie.
Prossima domanda di Gianluca Bertuzzo di Intermonte SIM. Prego. Buonasera e grazie. Volevo chiedere sui provvedimenti anti-dumping in Europa. Potreste trarne dei vantaggi o no? La seconda domanda è nella penetrazione in Cina. Io mi riferisco non alla Cina, all'Europa. È troppo presto per la sostituzione dei veicoli elettrici europei con quelli cinesi in Europa. Per quanto riguarda i provvedimenti anti-dumping, diamo il benvenuto a questi provvedimenti perché le incertezze che hanno provocato i provvedimenti precedenti, insomma, sono stati sostituiti adesso dai nuovi provvedimenti che chiariscono la situazione. Allora, il nostro mercato non viene influenzato dall'antidumping dei cinesi perché noi abbiamo perché ci sono dei pneumatici standard, quindi alla fine un impatto positivo perché fanno chiarezza, insomma, questi provvedimenti nel mercato. La penetrazione dei modelli di auto in Europa cinesi stanno effettivamente, questo sta crescendo, la omologazione delle macchine in Europa viene fatta da BYD e altri produttori cinesi, ma nel settore premium la penetrazione dei modelli cinesi è ancora limitata in Europa, quindi vediamo che la penetrazione dei veicoli elettrici nel premium e prestige è ancora guidata dai produttori europei per il momento, che adesso stanno per introdurre nuovi modelli di auto con ottime performance e quindi siamo sicuri che il segmento premium, almeno nel breve periodo di 2 o 3 anni, continuerà a stare nelle mani dei produttori europei, anche se i produttori cinesi stanno sicuramente crescendo. Ok, grazie.
La prossima domanda viene da José Azumendi della JP Morgan. A lei. Grazie, volevo ritornare un attimo a parlare della joint venture sui pneumatici cinesi. Razionalità di questa partnership, motivazioni, quali sono le vostre aspettative, gli effetti a livello della posizione finanziaria netta nel corso del vostro esercizio. Grazie. Grazie per la sua domanda. Insomma, la razionalità di tutto ciò è che la logica è che adesso siamo in posizione di controllare assolutamente un asset che è dedicato alla produzione di high value con un alto contenuto di tecnologia. Strategicamente per noi è stato un momento positivo, un movimento positivo. Adesso do la parola al dottor Bocchio per l'impatto sulla net financial position. Ebbene, per quanto riguarda l'effetto, abbiamo già tenuto in considerazione l'effetto del consolidamento del livello di indebitamento di questa joint venture. All'inizio dell'anno l'impatto era 210 milioni per il primo trimestre, nel secondo trimestre è stato l'esercizio del pagamento di fatto della call option per un ulteriore 247 milioni di euro, quindi a livello di net financial position alla fine del primo semestre abbiamo già praticamente tenuto in considerazione l'intero effetto per l'operazione. Ovviamente l'impianto adesso sta creando valore per il gruppo, vende con una average contribution, quindi contributo medio più alto rispetto alla media del gruppo, quindi c'è una generazione di flusso di cassa a livello operativo, però dalla parte rimanente dell'anno non avremo nessun tipo di effetto ulteriore da tenere in considerazione su questa operazione specifica. Grazie. Dottor Tronchetti, non ci sono più domande, quindi vi ringrazio appunto per aver partecipato alla nostra conference call. Siamo arrivati alla fine del nostro programma odierno, vi ringrazio e buona serata a tutti. Grazie. Signore e signori, grazie per essere stati con noi. Adesso abbiamo terminato la conference call, potete naturalmente staccare i vostri device. Grazie, arrivederci.